Iz razloga, sažeto iznetih na ovom zasedanju, pošto je razmotrilo sve činjenice, dokaze i argumente strane u postupku, uzevši u obzir statut i pravilnik, kao i na osnovu činjeničnih i pravnih konstatacija iznetih sa svim pojedinostima u pismenoj presudi, veće utvrđuje da Ratko Mladić nije kriv po tački 1 genocid i da jeste kriv kao učesnik raznih udruženih zločinačkih poduhvata po sljedećim tačkama. Tačka 2, genocid.
Le 9:19, questa è la lettura con tanto di traduzione nella lingua degli slavi del sud della condanna del macellaio di Srebrenica, di Ratko Mladic, del generale prima jugoslavo, poi serbo, il comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia, è stato condannato per genocidio e crimini contro l'umanità al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per la strage di Srebrenica. Claudio Gherardini ha seguito a lungo, ai tempi dei fatti, questa vicenda. A lungo abbiamo invocato, come dire, il funzionamento del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA. Questa volta ha funzionato, Claudio, verrebbe a dire.
Sì, buongiorno. Questa volta ha funzionato, indubbiamente. E devo dire che forse non c'è mai stato nessuno accusato di questi crimini incredibili, allucinanti, sanguinari, che abbia avuto così tante prove scritte, riprese in video e fotografate come quelle che accusano Ratko Mladic. Ci sono veramente documentazioni che poi sono anche emerse, scusate, in seguito. Sono emerse anche in seguito su come sono stati massacrati i musulmani di Bosnia, secondo la volontà di Mladic, di Karadzic, che poi avevano il loro riferimento a Belgrado, nella Belgrado di Milosevic. Bisognava annientare quell'area, in particolare riguardo a Srebrenica, quell'area che impediva, come dire, una specie di ricongiungimento naturale, geografico, con la Serbia, perché Srebrenica era un'enclave bosniacca, e cioè non ortodossa e non cattolica, ma musulmana, che divideva un po', teneva un po' lontani i serbi di Bosnia dalla Serbia, laddove il confine è del meraviglioso fiume Drina, in una zona veramente bellissima, dove appunto si trovava questo villaggio di vacanze e di miniere di argento, che era Srebrenica con le sue terme. Io credo che questa condanna dia un lieve sollievo alle vedove di queste migliaia, certo. Alle vedove, alle madri di queste migliaia di uccisi. Certo è che per uccidere in pochissimi giorni oltre 8.000 persone e trovargli una fossa, il progetto era stato sicuramente già pianificato da tempo, perché non è, ed è per questo che la diatriba è sulla dichiarazione di genocidio contro quella di un massacro di guerra qualsiasi, fra virgolette. Il genocidio è quando si progetta lo sterminio per qualche motivo religioso, di razza o di opinione politica.
Sistematico.
Questo è stato il massacro di Srebrenica, un genocidio, perché è stato programmato. A Tuzla videro arrivare dalle foreste centinaia e centinaia di donne con bambini, non arrivavano maschi, e intuirono che era successo qualcosa. Mi sono fatto un'idea in questi 20 anni sulla possibilità che tutto questo fosse possibile vederlo, osservarlo dai satelliti delle forze anche occidentali, scavare enormi fosse comune di prima, di seconda e di terza diciamo processione, perché poi bisognava cercare di fare in qualche modo più confusione possibile con questi poveri corpi, mischiandoli e disseppellendoli con le ruspe per andarli poi a sotterrare altrove fino a distanze anche di svariate centinaia di chilometri, e che tutto questo fosse possibile vederlo dai satelliti io lo ritengo piuttosto probabile. Di questo sicuro nessuno ha impedito a Mladic di commettere questo genocidio.
Ricordiamo che anche di recente in Olanda è caduto un governo per la vicenda che riguardava Ton Karemans, che guidava i caschi blu a Srebrenica, che brindò, cioè le foto che ritraggono Ton Karemans con la flute di champagne in mano con Mladic. Dobbiamo dire che latitanti non latitano soltanto in Italia, in Sicilia, a casa loro, ma anche Mladic dall'accusa poi del luglio del 95 dal Tribunale Penale Internazionale di crimini di guerra e crimini contro l'umanità è rimasto latitante praticamente per 16 anni, dopodiché la cattura nel maggio del 2011, l'estradizione all'Aia e poi l'inizio formale del processo nel maggio del 2012, che si è concluso appunto ieri con la condanna in primo grado all'ergastolo. Questa è la vicenda di Mladic. Ricordiamo che la politica è sempre il cappello di tutte queste vicende, perché dopo 16 anni di latitanza Mladic viene arrestato a Lazarevo in Serbia. La sua cattura era la precondizione necessaria perché la Serbia potesse candidarsi a diventare membro dell'Unione Europea, diciamo così, per cui prezzi da pagare, altrimenti a quest'ora era come Bernardo Provenzano, era ancora latitante secondo me, non so che ne pensi Claudio.
C'è questa possibilità, sì, anche io devo dire che ho accostato per esempio la figura di Totorrina, quella di Mladic. Di sicuro i sostenitori di Mladic, che sono tantissimi in Serbia come nella Serbo-Bosnia, nella Repubblica Srpska, che è comandata da un politico che auspica l'unione con la Federazione Russa più che quella con l'Unione Europea, e che minaccia tutti i giorni di smembrare definitivamente la Bosnia, che vive in condizioni di blocco totale, per cui di povertà estrema e di confusione e di crimine estremo. Ce ne sono stati tantissime anche per Totorrina, in fondo avete sentito, era un bravo uomo tutto sommato, no? Ecco, questi che sostengono Mladic invece dicono che Mladic era un eroe, perché purtroppo le informazioni sono quelle che sono, e sappiamo che le fake news non sono state certo inventate oggi, nessuna certo. Guerra viene iniziata senza dire delle falsità esagerate, e l'aggressione da parte degli unici armati, cioè dell'esercito che aveva preso le sembianze di esercito serbo, ma che era quello jugoslavo, che era l'unico esercito armato, l'unico che poteva aggredire gli altri, sono ineluttabili. Volevo chiudere sul memoriale di Srebrenica, di Potocari, mancano ancora più di 1000 corpi, di 1000 resti di qualche DNA che magari viene trovato un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra, e purtroppo bisogna usare questi termini che sono, come dire, osceni, ma d'altronde l'oscenità si è compiuta e va descritta. Ci sono lì i resti di questi 8000 morti, e c'è la più grande esperta commissione, la più tecnologica, la più avanzata commissione per il riconoscimento dei resti che sia mai stata in qualche modo organizzata, tant'è vero che c'è chi in Siria auspica che quella commissione possa un giorno lavorare anche in Siria. La commissione sta ancora lavorando, perché ci sono ancora quasi 2000 missing, persone delle quali non si è ritrovato nemmeno il DNA, con le loro madri, i loro figli e i loro fratelli e i loro parenti, che ancora stanno aspettando, e che tutti gli anni l'11 luglio aspettano di poter in qualche modo sotterrare qualcosina che è rimasto dei loro cari.
Lasciami dare in chiusura soltanto un suggerimento, perché ricordiamo che Ana Mladic, la figlia del generale Ratko, la notte del 24 marzo del 94 si sparò un colpo in testa con la Zastava, la vecchia pistola che lei e suo padre smontavano, lucidavano, perché doveva essere in perfette condizioni il giorno in cui lei avrebbe dato un nipotino a nonno Ratko per sparare a festa, diciamo così. Era una brillante studentessa di medicina dell'Università di Belgrado, e la scrittrice catalana Clara Uson nel 2012 le ha, come dire, tributato questo libro che si chiama La figlia, che è veramente forse il libro più straordinario sulla sulla comprensione sia della guerra in Bosnia sia della figura di Mladic, raccontato dagli occhi adoranti della figlia, che poi lentamente scopre che il padre adorato è il boia dell'assedio di Sarajevo e di Srebrenica, la figlia di Clara Uzon, edito da Sellerio 2012. Claudio Verdini, grazie per essere stato con noi.
Buona giornata a tutti.